Michele Aimovici. Ciao Mick.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao Michele.
Lo sapevo che mi introducevi subito.
No, guarda, non è, è casuale, te lo giuro. Perché io vado
non
in onda.
È casuale, ti sei tradito, non è casuale.
No, no, è casuale, voglio dire, non è voluta, perché io vado in ordine, lo sa benissimo Alfredo, in ordine di arrivo a leggere i messaggi. Quindi ti ripeto la domanda: vorrei sapere cosa vede in Alexandro di positivo o Allegri?
Lo vorremmo sapere anche noi, perché lo sai, la mia battaglia è nata anni fa. Ma ripeto, tante volte sono monotono sui miei concetti. Non giudico il valore del calciatore Alessandro, io giudico negli ultimi anni il modo di stare in campo di Alessandro, perché Alessandro negli ultimi anni manca di si può dire Hassimma, manca sì. Di quello, manca di spirito di voler andare a vincere la partita, no? Anche ieri sera l'ennesimo palleggio ad un chilometro orario, scivola e per fortuna poi era fuori gioco, e poi comunque Danilo, che ieri ha fatto una partita strepitosa, era riuscito a recuperare, però su quell'errore lì cioè, si vede tutto il pressappochismo, mi sembra una parola un po' forte, però un giocatore che non riesce a ritrovarsi dal punto di vista dello spirito dello stare in campo. È per quello che io sono arrabbiato con Alessandro. Noi abbiamo preso negli ultimi tempi alcuni gol, come per esempio il rigore in Coppa Italia, su lui che va a saltare di testa e si fa spostare. Abbiamo preso dei gol in Coppa Italia un paio di anni fa con il Milan, con lui che all'ultimo secondo col Milan fa un cambio campo e crossa praticamente in mezzo all'area. La Supercoppa dell'Inter dell'anno scorso è lì dove manca lui, perché poi il valore del giocatore, tra l'altro da centrale difensivo, secondo me con meno obbligo di forza stava ritrovando anche delle buone prestazioni, però non gli manca sempre quella cattiveria che si dovrebbe richiedere a un giocatore che veste una maglia importante nel periodo della Juve.
A parte Alessandro, volevo sapere da te, Michele, che cosa non ha funzionato ieri nella Juve, al di là forse dei singoli, al di là di una prestazione un po' opaca dei nostri centrocampisti, c'è qualcosa in particolare che, non so, Allegri ha sbagliato, magari i ragazzi hanno sbagliato? Dove è mancata la Juventus ieri sera col Siviglia?
Ma allora, io credo, Alfredo, che sia mancata soprattutto nella velocità di gioco, nel senso che siamo lenti ad impostare il gioco, soprattutto da dietro, perché spesso e volentieri non verticalizziamo ma torniamo indietro, e questo è un po' colpa dei quinti, chiamiamoli così, dei terzini, ma è un po' colpa di un attacco che si sta muovendo poco e male, perché ieri purtroppo, al di là che il valore del giocatore non si contesta, secondo me è stata insufficiente anche la prova di Di Maria, no? In questo momento io credo che la Juventus là davanti non possa non contare, non so se dall'inizio o no, ma sugli spunti di Chiesa, sugli spunti di Ealing Junior, e secondo me anche il voler cambiare, se devo trovare invece degli errori di Allegri, il fatto di cambiare troppo, stavolta troppo spesso squadra, nel senso che secondo me in questo momento, lo si era già visto in Coppa Italia, Bonucci, poi ora si è fatto anche male, e mi dispiace perché comunque è un monumento della storia calcistica juventina con le sue 500 presenze, ma Bonucci in questo momento non è in condizione per partire dall'inizio, sta attraversando un buon momento Gatti, e secondo me Gatti è un giocatore che deve partire quasi sempre titolare, come secondo me deve quasi sempre partire titolare un giocatore come Fagioli, e quindi secondo me il cambiare sempre troppo spesso forse non fa riuscire anche ai giocatori, non permette ai giocatori di riuscire a trovare anche una condizione fisica accettabile, no? Perché se poi una partita la fai, poi stai due fuori, ora magari la prossima gioca Paredes, che però nelle ultime due è stato fuori una volta per squalifica, una volta per scelta tecnica, e poi magari gli chiediamo di trovare subito la condizione, e quando non si gioca la condizione La si perde anche giocando tanto, ma, non si trova neanche quando non si gioca.
A proposito di titolari, a metà partita, nell'ultima parte di gara, insomma, stiamo rivedendo qualche assaggio del polpo di una volta. Per carità, non stiamo a quei livelli, però onestamente Michele riesce a fare, perché ieri l'ha fatta a mio avviso, anzi ha dato anche una scossa emotiva, se vogliamo, per come la vedo io, Pogba. Io non so adesso se, speriamo che al ritorno, perché presumo che domenica lo faccia riposare, anzi spero che lo faccia riposare, al ritorno possa dare una mano ulteriore, e mi riferisco ovviamente al minutaggio. Tu lo faresti partire dall'inizio secondo te pronto e poi magari lo togli se la gara si mette in un certo modo, o continueresti, visto che fai anche l'allenatore, è chiaro che non lo vivi tutti i giorni come Allegri, o continueresti invece ad utilizzarlo così? Però mi viene da pensare sempre quando devi riparare una partita.
Ma in questo momento io credo che Pogba non abbia 90 minuti, quindi farlo partire dall'inizio quando gli altri sono freschi forse ne limiti l'incidenza sulla gara, no? È chiaro che, come dicevi tu, anch'io questa cosa qui l'ho notata, nel senso che nel momento in cui entra Pogba, sia allo stadio ma sia la squadra ha sicuramente un gap in avanti, uno step in avanti, e di solito aumenta il suo raggio d'azione, alza il suo raggio d'azione di almeno una quindicina di metri. È un giocatore che non ha paura a provare la giocata. Magari a volte la sbaglia, ieri ci sono riuscite tutte, c'è stato un lancio con uno stop a seguire al volo a centrocampo che ieri insomma mi ha fatto vedere il vecchio Pogba, però probabilmente ancora dopo tutto quello che è passato quest'anno i 90 minuti non ce li ha, e quindi secondo me fa più male se riesce a sfruttarlo a gara in corso. Magari ecco, riuscire a metterlo dentro all'inizio del secondo tempo è un calciatore che sicuramente ti può dar tanto, perché insomma è un giocatore che negli ultimi tempi quando è entrato ha sicuramente spaccato le partite.
Per ribaltarla al ritorno, cambieresti qualcuno negli 11 titolari rispetto a quelli che abbiamo visto ieri?
Ma sicuramente cambierà Bonucci, perché si è fatto male, se al ritorno non ce la farà. Io metterei, se sta bene, se è guarito, Bremer al posto di Alessandro, e quindi per me la difesa sarebbe Danilo, Gatti, Bremer. Poi in mezzo al campo sicuramente toglierei in questo momento Miretti e mi affiderei con ogni probabilità a Fagioli. Terrei aperto un ballottaggio fra Paredes e Locatelli, perché sicuramente quella di giovedì sarà una partita di quelle dove c'è da mostrare la garra, e credo che Paredes in queste partite qui forse abbia quel qualcosa in più rispetto a Locatelli. E davanti valuterei in base alle condizioni degli allenamenti, perché Vlahovic deve sicuramente, io credo che Vlahovic abbia l'affetto di tutto l'ambiente, la stima dell'allenatore, la stima della società, però è chiaro che qualcosa deve anche ridare lui, no? Il gol sbagliato di ieri sera dimostra che in questo momento non è un giocatore tranquillo, perché il vero Vlahovic quel gol lì lo fa con la sigaretta in bocca, e invece ieri da un metro ha sparato in curva, insomma, quindi anche lui, ma non solo quello, altri controlli dove praticamente tutto lo stadio gli ha urlato che stava arrivando l'uomo e lui si è addormentato, si è fatto succhiare il pallone, in quella gestione lì lui deve migliorare. Se migliora in quella gestione lì e rimane tranquillo, è un giocatore importante. In questo momento però la Juve non so se ha il tempo di aspettare Dusan Vlahovic o se ha bisogno di un giocatore che, se capita l'occasione, e sicuramente almeno una capiterà a Siviglia, bisogna di fare gol.
Quindi diciamo che secondo te è soprattutto una questione di testa che poi condiziona il resto, no? Per quanto riguarda...
Esatto.
Invece passiamo al discorso extracampo, purtroppo non vorremmo mai parlarne, ma siamo costretti, anche perché insomma ci sono state le motivazioni del Collegio di Garanzia che di fatto ha smontato il ricorso della Juventus, e soprattutto lasciando applicato e applicabile l'articolo 4, che è sinonimo di lealtà sportiva, perché secondo il collegio di garanzia, la Juventus ha sostanzialmente messo in piedi un sistema di plusvalenze tale da modificare, non so come, però così, è così, anche diciamo così, l'esito sportivo, se vogliamo, e quindi slealtà. Alias il 22 maggio, quando giocheremo contro il tuo ex Empoli nel senso, perché tu sei stato ufficio stampa dell'Empoli, praticamente conosceremo anche l'esito dei punti, perché tanto così sarà, caro Michele, di penalizzazione. Si parla di un ritorno almeno 9, quindi la Juventus si potrebbe ritrovare dalle 14 del pomeriggio alle 20, diciamo così, da seconda in classifica, si potrebbe ritrovare settima, ottava, non lo so, comunque fuori della Champions League. Io l'ho definito, a partire dal 20 gennaio ad oggi, e non è finita purtroppo, l'ho definito martirio giudiziario. Dammi un termine di quello che sta accadendo alla Juventus, perché francamente è qualcosa di storico questo.
Ma l'ha detto Allegri, noi ormai abbiamo la corazza, ma mi sembra una roba che come si dice in gergo, non sta né in cielo né in terra, no? Perché arrivano sentenze o rinvii sempre nei giorni, nelle ore antecedenti a partite importanti. Questa squadra viene penalizzata anche per il prossimo anno, al di là del discorso Coppe, che è fondamentale, ma viene penalizzata perché non riesci in questo momento a fare un mercato, anche perché, per farti un esempio stupido, vuoi proporre un rinnovo a Rabiot, che magari ti dice ok, dal punto di vista economico ci siamo, ma io se non ci sono le coppe non rimango. Quindi questo è uno, ma saranno in tantissimi che sono così, no? Quindi è uno stillicidio di, fra virgolette, emozioni, di incartature, di sentenze, come se la Juventus non esistesse come società, come se non esistesse come tifosi. Io ti dico, ieri sera ho visto delle cose che poi è chiaro che, vivendo le istituzioni, tante volte dici no, non è così, però ho visto delle cose incredibili, cioè i 27 falli consecutivi di Acuña, dove non si è tirato fuori un cartellino giallo neanche per sbaglio, il calcio di rigore che non è stato neanche rivisto al VAR, perché io almeno vado al VAR e ti dico guarda, secondo me no, il giocatore del Siviglia ha preso prima il pallone, che non è vero, però poi mi posso, non è andato neanche al VAR. Quindi mi immagino che sia che ci sia non malafede, che però se la Juve poi alla fine non arriva a vincere, meglio così, perché insomma perlomeno ci togliamo ogni imbarazzo, no? E quindi anche tutto questo continuare cioè è stato improntato tutto un impianto accusatorio su una situazione che non è normata. Cioè, non ci sono norme, non ci sono leggi per questa situazione qui, però si va a dire che la Juventus l'ha talmente strutturata da drogare, fra virgolette, il risultato sportivo. Mi sembra una roba, io non mastico avvocatura o sentenze tutti i giorni, però se poi parli con un po' di avvocati, se non la metà, più della metà ti dicono che è un impianto accusatorio sul niente. E quindi però la giustizia sportiva va avanti, qualcuno ti dice che è più importante la celerità della verità, qualcuno ti dice che odia la Juve, e si continua ad andare avanti così, senza nessuno che poi prende, perché poi la sensazione è che a volte, anche come con Calciopoli, prenda il sopravvento la sensazione popolare, no? L'opinione pubblica, e che quindi
il sentimento,
scusa, non mi veniva il termine. Siccome si è detto che la Juve ha fatto queste cose, poi comunque non si può tornare indietro, no? Non si può ammettere l'errore, e quindi un qualcosa gli va dato, tanto insomma, tanto non ci sono milioni di tifosi che sono lì a sperare, non c'è una società che dal lavoro a tanta gente, non c'è niente, sì così, però qualcosa va fatto, e allora si rimbalza la palla da uno a un altro, poi si decide a 10 giorni dalla fine del campionato, poi si guarda un po' quanti sono i punti utili per estromettere della società, quindi magari si andrà a scegliere quelli, non lo so, mi sembra uno stillicidio che tante persone non meritano, e che è come ti dicevo, poi alla fine è fondato sul niente, perché si sono andati a cercare delle intercettazioni telefoniche che tante altre procure meno solerti di quella di Torino non hanno fatto, perché ci sono tante altre squadre che probabilmente saranno coinvolte, perché non credo la Juve abbia fatto le plusvalenze da sola, però poi in questo momento a pagare solo la Juve.
Michele, hai parlato prima di risultati sportivi, no? Ma a proposito di questi risultati che mancano in termini di titoli alla Juventus da 2 anni ormai, potrebbe essere giunto lì l'uomo giusto per la ricostruzione, l'uomo giusto per tornare a vincere trofei e chissà, magari a riaprire un ciclo come quello dei nuovi scudetti?
Sicuramente sì, in questo momento a un qualsiasi neofita avessero detto scegli un direttore sportivo, credo che i nomi si potessero contare sulle dita di una mano, no? E in questi 5 nomi sicuramente il primo, se non è Marotta, è Giuntoli, insomma, voglio dire, ha fatto benissimo al Napoli, aveva fatto benissimo al Carpi, portandolo in Serie A nel momento in cui lui è andato via al Carpi, è scomparso dal calcio che conta, è arrivato a Napoli e ha comunque portato giocatori sconosciuti, cioè i 15 milioni di euro pagati per Osimhen sembravano un'esagerazione, i 50 milioni pagati per Osimhen sembravano un'esagerazione, e poi si sono rivelati soldi spesi benissimo, anche perché ora si parla di cifre intorno ai 150 milioni di euro,
esatto,
che il Napoli potrebbe investire, gli stessi acquisti di giocatori meno famosi che però hanno fatto le fortune del Napoli, tipo Zielinski o tipo Lobotka. Insomma, io credo che anche quest'anno aver preso per la panchina, perché poi hanno fatto solamente panchina, ma Raspadori e Simeone, che sono stati nel momento in cui il Napoli ha avuto diverse assenze fondamentali per la conquista di questo scudetto, io credo che in questo momento il nome più importante, il nome migliore per ripartire sia quello di Giuntoli.
È chiaro
che poi bisogna metterci anche del nostro, nel senso che è chiaro che mentre Giuntoli ha avuto tanti anni, tra virgolette, al Napoli per poter creare la sua creatura, sappiamo che questa maglia qui ha tutto un altro peso, e che quindi magari stare altri 2 anni senza vincere niente non è proprio così facile, ecco.
Insomma, l'ultima,
non c'è tutto questo tempo per sperimentare,
non c'è dubbio. L'ultimissima, stavamo parlando prima di questione giudiziaria, la società che non esiste, 2 giorni fa Erkan ha detto ci difenderemo in ogni sede. Ma tu sei convinto che la Juventus andrà fino in fondo rispetto alla difesa della Juventus nei tribunali?
Ma io dopo il 2006 voglio sperarlo, perché insomma nel 2006 ci siamo, come si dice ora, dico una frase forte, però perdonatemi, ci siamo messi a pecora e abbiamo accettato tutto quello che è stato deciso. E poi abbiamo visto dalle tante indagini seguenti, insomma, le verità erano altre. Ora io voglio sperare che, insomma, perlomeno, anche se poi andremo a fare una lotta contro il mulino a vento, perlomeno che la difesa sia forte e sia dura fino in fondo. Per ora lo è stata, voglio continuare a sperare che lo sarà ancora. Penso che, insomma, difendere il bene Juventus in questo momento sia fondamentale. Perché insomma gli attacchi mi sembrano veramente basati su poca roba.
Non c'è dubbio. Michele, grazie e buon weekend.
Grazie Michele, buon weekend.